Radio Svaboda, in collaborazione con il Dito nell'Occhio, Associazione Culturale, presenta Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 1, dal crollo dell'Impero Romano all'avanzata araba, d'autore Andrea Babini. Leggono Andrea Babini, Michela Di Miera e Rosanna Montanari, regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla 26esima puntata della serie di letture organizzate da Radio Svaboda e dall'Associazione Culturale Il Dito nell'Occhio del libro Il Medioevo in Italia e in Europa. La puntata odierna si occupa di un personaggio centrale della storia europea e in particolare italiana dell'Alto Medioevo, ovvero il Papa Gregorio Magno. È una figura importantissima perché in qualche misura riesce ad anticipare alcune delle trasformazioni che saranno, soprattutto nell'ambito della Chiesa, saranno centrali e tipiche della mentalità medievale. Non siamo ancora in presenza di un Papa che rompe apertamente col potere imperiale, e in questo caso ovviamente il potere imperiale di Costantinopoli. Questo accadrà qualche decennio dopo con i papi successivi e sarà fondamentale nel determinare gli esiti del progresso culturale europeo, perché la Chiesa di Roma guarderà sempre di più a nord, in Europa, nell'Europa continentale, staccandosi via via dal mondo bizantino, dal mondo orientale. Ma Gregorio è già però una figura di pontefice che amministra con grande determinazione, attraverso i beni ecclesiastici, attraverso il primato morale, attraverso l'esempio e la vastità delle strutture dei monasteri e delle strutture ecclesiastiche parrocchiali, anche come capo politico, anche se non ha un'autorità ufficiale e non governa direttamente, la sua capacità di indirizzo, la sua capacità di essere autonomo rispetto al potere imperiale, con il quale non a caso entra anche in conflitto, costituiscono un primo esempio di un Papa molto autonomo. Via via la Chiesa assumerà sempre di più questo ruolo nel corso del Medioevo. D'altro canto, Gregorio era pressato dalla necessità di mediare con i nuovi arrivati, gli invasori longobardi, una popolazione germanica di cui ci siamo già occupati, particolarmente aggressiva, poco incline alla cultura latina, poco incline alle mediazioni, perché aveva avuto pochi contatti con la cultura classica nel corso della propria storia. E quindi Gregorio aveva delle motivazioni politiche pressanti per gestire in modo autonomo questi rapporti con le aristocrazie longobarde. È un papa fondamentale. Adesso il capitolo è piuttosto lungo, quindi vi lascio all'ascolto. Basti pensare che anche nella storia della musica ha un ruolo fondamentale, il canto gregoriano lo conosciamo tutti, e quindi ha lasciato grandi eredità nella cultura europea. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio all'ascolto. Gregorio Magno, la luce nel buio.
Passa attraverso una delle età più tristi della storia italiana, conservando un'inalterata fiducia nelle forze morali del cristianesimo, dispiegando in ogni momento una volontà di civiltà, di carità. Un povero piccolo corpo, sempre ammalato, racchiuse l'anima più grande del Medioevo europeo. Gabriele Pepe, Il Medioevo barbarico in Italia.
Nato a Roma nel 540, nel bel mezzo delle guerre gotiche, Gregorio è venerato come santo e dottore della Chiesa. Apparteneva agli Anici, un'antica famiglia di rango senatoriale, e compì un percorso di studi adeguato alla sua posizione sociale, specializzandosi in retorica e in diritto. Dopo gli studi si avviò a una brillante carriera nell'amministrazione bizantina della città di Roma, arrivando a ricoprire la prestigiosa carica di Praefectus Urbi Romae. Ma in Gregorio il richiamo della fede era troppo forte e, nonostante le sue notevoli capacità politiche, in seguito messe a frutto durante il pontificato, rinunciò alla carriera civile per dedicarsi alla Chiesa e alla preghiera. Egli era fortemente affascinato dalla figura di Benedetto da Norcia e dall'idea di fede condivisa contenuta nella regola del suo ordine monastico, mentre fu sempre piuttosto tiepido verso l'ascetismo solitario e l'eremitismo, come si osserva dalle sue stesse parole.
Vi sono alcuni che, dotati di grandi doni divini, bruciando nel loro ardore della contemplazione, non amano aiutare il prossimo con predicazioni, preferiscono la quiete dei luoghi appartati, cercando la solitudine per meditare.
Si diede quindi alla regola di San Benedetto, impegnando le vaste ricchezze della sua famiglia per fondare vari centri monastici nei suoi possedimenti tra il Lazio e il meridione italiano. Uno di questi monasteri, quello nel quale decise di vivere, lo ricavò nella sua residenza romana di Clivo di Scauro e lo intitolò a Sant'Andrea. Tuttavia il talento di Gregorio era troppo prezioso perché la società romana e la Chiesa vi potessero rinunciare. Fu quindi prima nominato diacono e successivamente inviato da Papa Pelagio II a Costantinopoli come ambasciatore presso la corte imperiale, allo scopo di chiedere aiuti contro il pericolo longobardo. Nella grande capitale orientale Gregorio rimase 6 anni, guadagnandosi la stima del nuovo volitivo imperatore Maurizio, con il quale però in seguito da pontefice ebbe sovente aspri conflitti. La situazione finanziaria dell'impero bizantino in quegli anni non permetteva tuttavia di destinare risorse e truppe all'Italia, quindi l'impegno prolungato come ambasciatore da parte di Gregorio non sortì effetti rilevanti. Quando, dopo molta insistenza, gli aiuti arrivarono, si rivelarono di assai modesta entità. Insoddisfatto per gli scarsi risultati ottenuti, il Papa sollevò Gregorio dall'incarico ed egli poté fare ritorno al suo monastero a Roma nell'anno 586. Gregorio non ebbe modo di vivere a lungo il ritiro della vita monastica. Nonostante l'insuccesso della sua missione, infatti, egli rimase uno dei primi consiglieri di Papa Pelagio II. Quando nel 590 questi morì in seguito a una violenta epidemia di peste, Gregorio fu elevato dal clero e con il favore popolare al soglio pontificio, nonostante le sue ostinate resistenze ad accettare il gravoso compito. L'elezione a Papa e lo spirito con cui egli interpretò questo alto ufficio fecero di Gregorio uno dei più significativi protagonisti del Medioevo occidentale. Non più giovane, tormentato da sofferenze fisiche e morali, Gregorio si profuse, tuttavia, in un'attività veramente straordinaria, destinata a cambiare in modo permanente la percezione del ruolo del papato nelle coscienze dei fedeli anche nei secoli a venire. Il pontificato di Gregorio conferì una tale autorevolezza morale alla figura del pontefice da renderla popolare anche quando, nei secoli successivi, personaggi ben meno conformi allo spirito cristiano, eletti papi, ne minacciarono la credibilità. Non va dimenticato che, già nell'epoca in cui Gregorio salì al soglio, la figura del pontefice aveva subito notevoli cali di popolarità, fino ad essere stata violentemente contestata dalla plebe romana. Solo pochi anni prima, Papa Vigilio era stato accompagnato alla nave che doveva condurlo prigioniero a Costantinopoli tra lanci di sassi e urla di una folla inferocita di abitanti della città eterna. A muovere Gregorio erano l'intima convinzione della vicina fine dei tempi e una profonda consapevolezza delle responsabilità che il suo ufficio comportava verso la globalità dei fedeli, con i quali, molto più delle gerarchie ecclesiastiche, egli identificava la Chiesa. Dispiegò quindi un'azione incessante sia sul piano dell'organizzazione delle risorse per aumentare le azioni caritatevoli e migliorare le condizioni materiali e religiose di Roma, dell'Italia e dell'Europa, sia sul piano politico per favorire un clima di pace e di contenimento dell'aggressività dei Longobardi, sia sul piano culturale, curando la liturgia, lo sviluppo di centri monastici e scrivendo molto in difesa dell'ortodossia cristiana. Tale e tanta fu la forza del suo animo e la vastità della sua azione che diventa difficile raccontarne in modo organico e sintetico le caratteristiche. Tenteremo di farlo orientandoci con la cronologia, ma soprattutto soffermandoci sugli aspetti più significativi del suo pontificato. La prima preoccupazione di Gregorio fu il riordino della curia romana e la riorganizzazione della Chiesa dal punto di vista amministrativo e istituzionale. Conscio della presenza di troppe persone di scarso spessore morale e non particolarmente votate alla dottrina cristiana, rimosse numerosi quadri laici ed ecclesiastici dai loro incarichi, preferendo assegnarli a monaci benedettini, maggiormente affidabili in termini di devozione alla fede e disinteresse personale. Una delle prime preoccupazioni del nuovo pontefice fu proprio quella di regolare i rapporti tra i vescovi e le realtà monastiche. I monasteri si andavano infatti sviluppando rapidamente e acquisivano sempre maggiore importanza culturale ed economica. Le risorse che le comunità monastiche erano in grado di produrre le ponevano al centro degli interessi e delle mire dei vescovi, per lo più intenzionati a esercitare su queste realtà una marcata egemonia ed autorità. Gregorio, tuttavia, caso piuttosto raro nella storia del Medioevo, intendeva i beni delle comunità ecclesiastiche come opportunità per le azioni caritatevoli e non tanto come strumento da impiegarsi per aumentare l'influenza politica della Chiesa. Soprattutto, egli intuiva come lo sviluppo dei monasteri indipendenti mettesse a disposizione della cristianità ingenti riserve di uomini sinceramente votati alla causa della fede. Gregorio decise quindi per una maggiore autonomia giuridica dei monasteri, la cui vita economica non doveva in alcun modo subire l'ingerenza dei vescovi, che erano chiamati a esercitare su di essi un primato e un indirizzo di natura spirituale. Profuse la sua opera anche regolando i rapporti tra mondo religioso e vita familiare, preferendo sempre dare la priorità alla seconda. Egli era infatti interprete di una fede rigorosa, ma non oppressiva e astratta. Era sempre attento alle esigenze materiali della gente semplice, al punto da sconsigliare i lasciti di beni alle istituzioni ecclesiastiche se essi comportavano un danno significativo agli eredi naturali.
Come la Chiesa non deve perdere ciò che è suo, così non deve per gusto rapace dar piglio nei beni altrui.
Non dobbiamo però immaginare un ecclesiastico nel quale prevalesse il rifiuto del mondo e privo di cura per il patrimonio della Chiesa. Al contrario, egli fu un amministratore oculato delle vaste proprietà ecclesiastiche, che mise a frutto e rese estremamente produttive. Ma era il fine della sua azione amministrativa che lo rese unico. Tutta la sua gestione era finalizzata a produrre risorse per alleviare poi le sofferenze della povera gente, per affrontare le continue crisi che guerre, pestilenze, carestie e disastri ambientali creavano, affliggendo le genti italiche. Ecco le sue parole.
Non indugiate a dar sussidi ai contadini, poiché con ciò non diminuisce il patrimonio ecclesiastico e ne vengono invece migliorate le condizioni dei contadini.
Allo scopo di migliorare la produzione e le condizioni igieniche di vita delle popolazioni cittadine, si impegnò nel restauro e nella manutenzione degli acquedotti. Molto lo preoccupava l'inesorabile declino dei centri urbani. Ecco come descrisse la situazione in una sua celebre omelia.
Che c'è in questo mondo che possa ancora piacere? Dovunque vediamo lutti, dovunque ascoltiamo gemiti. Città distrutte, borghi schiantati, campi saccheggiati, quasi nessun abitante più nelle città. Eppure i pochi resti del genere umano ancora viventi sono senza tregua colpiti, chi è tratto in schiavitù, chi ucciso, chi mutilato. Ecco qui noi stessi vediamo intorno a noi come è ridotta quella Roma che un tempo sembrava la padrona del mondo, oppressa dai sconfinati e ripetuti dolori, spopolata di cittadini, vinta dai nemici, distrutta. Dov'è il Senato? Dov'è ormai il popolo? Si è in Roma disfatta e consunta la vita. In lei è scomparso ogni fasto di gloria terrena. Noi che in sì pochi siamo rimasti, noi minacciano le guerre e innumerevoli flagelli, nei pochi superstiti si moltiplicano ogni giorno i dolori e i gemiti. Vennero meno gli uomini e ormai cadono le case. Vuota. Roma è già quasi preda delle fiamme.
Conscio della maggiore ricchezza prodotta dalle attività agricole rispetto alla pastorizia, favorì e ordinò la distribuzione di terre adibite a pascolo ai pastori stessi per trasformarle in campi e fare di loro dei contadini, maggiormente prosperi e autosufficienti. Favorì in vario modo le attività agricole e la produzione, osteggiando l'istituto della servità della gleba, prevenendo e punendo eventuali abusi da parte dei suoi funzionari nei confronti degli agricoltori. Al punto si preoccupò della trasparenza nei rapporti con chi coltivava le terre della Chiesa, da costringere i suoi esattori a distribuire a ogni contadino una sorta di documento con indicato esattamente quanto egli doveva versare, impedendo così gli arbitri e dando loro uno strumento per difendersi.
Non voglio che il tesoro della Chiesa sia insozzato da ingiusti guadagni.
Nonostante il sentito spirito cristiano e la grande propensione a coltivare la vita spirituale, Gregorio fu un papa eminentemente politico. Ma anche su questo versante l'approccio pragmatico nell'azione nascondeva fini alti e caritatevoli. Nei primi anni del suo pontificato continuò a chiedere aiuti all'imperatore per contrastare la violenza e l'aggressività del re Longobardo e del duca di Spoleto. ma dovette ben presto rendersi conto che le risorse destinate all'Italia da Costantinopoli continuavano a essere scarse e per lo più rivolte alla difesa di Ravenna, evidentemente considerata più strategica dai bizantini. In particolare il duca di Spoleto Ariulfo nel 591 lanciò un'offensiva in profondità nel territorio dell'Esarcato, colpendolo in uno dei punti più vitali, il corridoio attraverso l'Appennino che collegava Roma con Ravenna, unendo i territori imperiali sull'Adriatico a quelli tirrenici. L'esercito di Ariulfo conquistò le città del corridoio e pose sotto assedio la stessa Roma, ritirandosi solo dopo aver ottenuto da Gregorio un cospicuo tributo. Gregorio si risolse così a svolgere un'azione personale volta alla difesa della città di Roma, mettendo in atto una strategia basata su due direttrici fondamentali: usare le risorse della Chiesa per corrompere i Longobardi e indurli a tornare nei loro territori e cercare con loro un dialogo finalizzato alla pace con l'impero. Egli, così facendo, si arrogava un'autorità politica che nessuno gli aveva conferito, scavalcando di fatto l'autorità dell'esarca e dell'imperatore e simulando una legittimazione a trattare per la città di cui teoricamente era privo. Il comportamento di Gregorio irritò in particolare l'esarca di Ravenna, che nell'anno successivo passò al contrattacco, riconquistando le piazze forti lungo il corridoio appenninico. Nel corso di queste operazioni militari, il duca di Perugia, pur longobardo, passò al fronte bizantino. Questo era il segnale che la capacità diplomatica, la disponibilità di vasti mezzi economici e l'intrinseco carisma dell'impero, sfruttando le ambizioni dei duchi di Spoleto e di Benevento e forse con la mediazione interessata del Papa, avrebbero potuto portare al formarsi di un fronte comune tra questi e l'esarca contro il regno longobardo, instauratosi nel nord Italia. La reazione di Agilulfo fu repentina. Attaccò da nord i territori del corridoio appenninico, assediando Perugia e prendendola. Ne mise a morte il duca e si diresse a Roma, ponendola sotto assedio per intimorire il Papa e dare un segnale di forza ai due grandi ducati meridionali. Il secondo assedio da parte dei Longobardi alla città eterna avvenne nel 593 e costrinse nuovamente Gregorio a provvedere, data l'inadeguatezza e la poca determinazione della guarnigione imperiale, alla difesa di Roma. Il Papa, mosso da un sincero spirito cristiano, era interessato a evitare ulteriori sofferenze alla popolazione della città e, per convincere Agilulfo a levare l'assedio e ritirarsi, non esitò a pagare 5.000 libbre d'oro, promettendo anche il pagamento annuo di un ingente tributo. Ancora una volta, Gregorio si sostituiva arbitrariamente all'autorità civile bizantina e al Senato, oramai scarsi di mezzi e del tutto privi di spirito di iniziativa, venendo salutato dal popolo romano come unico vero riferimento e guida. Era del tutto evidente a Gregorio che solo una pace consolidata con la corona longobarda poteva garantire la necessaria quiete per risollevare le sorti civili e le condizioni materiali del martoriato popolo della penisola. E quella pace egli perseguì da questo momento con un'azione diplomatica instancabile. L'apertura al dialogo con la monarchia longobarda, favorita dai rapporti amichevoli di Gregorio con la regina Teodolinda e dall'influenza che, per suo tramite, poté esercitare sul re Agilulfo, provocò grande risentimento da parte dell'esarca di Ravenna romano, il quale non intendeva tollerare un'ingerenza tanto smaccata da parte del papato, ma soprattutto temeva un eccessivo avvicinamento di Gregorio ai Longobardi. Gregorio si attirò anche le ire e le critiche dell'imperatore Maurizio, che, concordando con la politica dell'esarca, accusò il Papa di infedeltà all'impero e di stupidità per i suoi tentativi di negoziazione. Gregorio, uomo mite, ma risoluto e determinato a raggiungere i suoi obiettivi, si seppe difendere con inaspettata veemenza e scrisse all'imperatrice rispondendo punto su punto alle accuse e anzi contrattaccando e ricordando alla corte di Costantinopoli tanti anni di oppressione da parte dei Longobardi, durante i quali gli imperatori d'Oriente ben poco avevano fatto e speso per difendere Roma. Accusò senza mezzi termini l'imperatore di non tenere alla sopravvivenza della Chiesa. Ecco una sintesi di una delle sue missive.
Mi è stato detto di essere stato ingannato da Ariulfo e sono stato definito sempliciotto, che significa indubbiamente che sono uno sciocco. E io stesso devo confessare che avete ragione. Se non lo fossi, non avrei mai accettato di patire tutti i mali che ho sofferto qui per le spade dei Longobardi. Voi non credete a quello che dico riguardo ad Ariulfo, riguardo al fatto che sarebbe disposto a passare dalla parte della Repubblica, accusandomi di dire menzogne. Dato che una delle responsabilità di un prete è di servire la verità, è un grave insulto essere accusati di menzogna. Ma quello che mi affligge è che la stessa tempra che mi accusa di falsità permette ai Longobardi di condurre giorno dopo giorno tutta l'Italia prigioniera sotto il loro giogo. e mentre nessuna fiducia è riposta nelle mie asserzioni, le forze del nemico crescono sempre di più.
Sul finire del 596 divenne esarca di Ravenna Callinico, un politico meno intransigente che inaugurò una stagione nuova nei rapporti tra Chiesa e Impero, cedendo le pressioni di Gregorio e addivenendo due anni dopo, nel 598, a una sospensione delle ostilità con i Longobardi. Si trattò molto più di una tregua armata che di una pace, ma a Gregorio bastò per iniziare a estendere la sua influenza e in particolare la sua attività caritatevole a favore dei disperati italici anche sulle zone occupate dai Longobardi. Il Papa politico creò i presupposti perché il Papa religioso potesse dispiegare la sua azione in una delle direzioni che più gli stavano a cuore, la conversione dei barbari pagani e ariani all'ortodossia cristiana. La quiete raggiunta e gli ottimi rapporti con la regina longobarda Teodolinda permisero a Gregorio di ottenere le prime conversioni tra le fila dei Longobardi. Del resto, fin dai primi giorni del suo pontificato, egli aveva incitato i vescovi a una fervente opera di proselitismo tra i nuovi dominatori. Lo storico Rosario Villari ci chiarisce lo spirito di questo papa animato da una fede bruciante accompagnato a una mente politica.
Gregorio non ha programmi di potere. Aspira anzi in conformità con la sua vocazione monacale al distacco dal mondo, a convertire il maggior numero di non credenti, a riformare la Chiesa per renderla più attiva e capace di svolgere in pieno questo compito urgente.
In linea con questo spirito, Gregorio si profuse in Spagna in un programma di conversione dei Visigoti di re Recaredo I, ma soprattutto si fece promotore di un'impresa assai azzardata e difficile, l'evangelizzazione della Britannia, tornata al paganesimo dopo l'invasione di Angli e Sassoni. Gregorio inviò 40 monaci benedettini agli ordini del priore del monastero romano di Sant'Andrea Agostino per convertire quelle genti approfittando dell'aiuto dei Franchi, unico popolo cattolico tra i Germani e già allora alleati strategici del papato. Nonostante le distanze e le difficoltà, l'operazione fu un successo e ottenne la conversione di migliaia e migliaia di Angli e del re del Kent, Ethelbert, la cui capitale Canterbury divenne la prima diocesi inglese nel 597 con vescovo proprio Agostino. E dove non arrivava con la parola, egli tentò di arrivare con altre lusinghe, come quando cercò di convertire gli ebrei con la promessa di vantaggi fiscali.
Anche se essi non vengono per fede, i loro figli saranno battezzati con più fede. Guadagneremo a Dio o i loro figli o loro stessi.
Non va dimenticato però che fu sempre uomo mite e, pur desiderando la conversione delle comunità ebraiche, al contempo le difese, proteggendole e assicurando loro il tranquillo esercizio del culto. Riuscì a intrattenere rapporti epistolari anche con il re della Barbagia Ospitone, che convertì al cristianesimo sperando così di strappare il suo popolo al paganesimo. Uomo mite, disposto al dialogo e aperto riguardo agli aspetti politici e materiali, fu sempre rigoroso, se non intransigente, riguardo alla dottrina e al ruolo della Chiesa romana, di cui difese il primato e la centralità all'interno della comunità dei credenti. A questo scopo sottrasse, quanto più fu possibile, gli ecclesiastici ai tribunali civili, perché non riponeva alcuna fiducia nelle corrotte autorità longobarde e bizantina. Ma soprattutto respinse con grande veemenza le mire egemoniche del patriarca di Costantinopoli Giovanni IV Nesteute, che nel 595 si proclamò patriarca ecumenico, ossia universale, assumendo di fatto un'autorità pari a quella del Papa. Nonostante le proteste di Gregorio con l'imperatore Maurizio e con il successore Foca, e nonostante questi, pur essendo un uomo di pessima tempra, avesse decretato il primato del vescovo di Roma, i patriarchi di Costantinopoli continuarono a mantenere quel titolo. Essi in tal modo inaugurarono un percorso storico e religioso divergente da quello della Chiesa romana, il cui esito nei secoli fu la separazione tra cristiani cattolici e greco-ortodossi. Sempre sul piano dottrinale si batté anche per eliminare lo scisma dei tre capitoli, una ribellione che aveva coinvolto numerosi vescovi in Istria e in Italia orientale. Esso si era originato verso la metà del VI secolo, in seguito alla condanna inflitta da Giustiniano nei confronti di tre tesi di altrettanti vescovi fedeli al nestorianesimo. Tale condanna non era stata riconosciuta da molti vescovi e aveva generato un rifiuto dell'autorità del papato da parte loro. La situazione era così degenerata da portare alla nascita di un patriarcato di Aquileia, che rimase attivo a lungo. Tra abiure, ritrattazioni e tentativi di conciliazioni, lo scisma si trascinò ben oltre la morte di Gregorio ed ebbe termine del tutto solo con il sinodo di Pavia del 698. A tale attività teologica va aggiunta anche l'opera di scrittore. Uomo di grande cultura, anche se molto votato alle scritture sacre e poco appassionato ai classici, Gregorio fu autore prolifico. nonostante il suo latino contenga a volte errori, è il migliore della sua epoca. In controtendenza rispetto alla tradizione tardo-antica, egli non apprezzò lo stile retorico e ampolloso, come ebbe a scrivere.
Disprezzo l'arte del parlare, che insegnano i maestri di una disciplina tutta esteriore. Non evito i metacismi, non i barbarismi. Spregio l'osservanza delle norme che sulla collocazione delle parole, sulle preposizioni, sui casi per non limitare sotto le regole di Donato le parole che trattano di Dio.
Per chi non fosse avvezzo ai termini tecnici della retorica, il metacismo sarebbe un vizio nell'esposizione consistente nell'eccesso di utilizzo di parole con la lettera M. E Donato fu un grande grammatico latino del IV secolo. Il vizio peggiore della scrittura di Gregorio fu invece un vezzo comune a tutto il mondo letterario medievale, ossia un ampio uso del piano allegorico, che impone una doppia chiave di lettura di molti suoi testi. La sua opera più elegante dal punto di vista letterario è costituita dalle Moralia in Job, un robusto commento del libro di Giobbe, ricco di riflessioni morali e spirituali, a cui si ispirarono tutti gli scrittori, i filosofi e i teologi del Medioevo. Ci restano inoltre 854 sue lettere raccolte in 14 libri, che sono peraltro una collezione incompleta perché molte altre sono andate perdute. Queste lettere testimoniano l'incessante attività politica e diplomatica di un papa che fu un vero soldato disarmato della fede. Un'altra opera è la Regula Pastoralis, scritta al tempo dell'elezione pontificale, nella quale si traccia l'ideale del perfetto sacerdote, destinata ad avere grande diffusione in epoca medievale. Ci sono inoltre 62 omelie declamate ai fedeli. Di queste 22 furono lette al popolo durante l'assedio dei Longobardi nel 593 e ci trasmettono l'orrore, la paura, ma anche la speranza di quei mesi drammatici. Di tono meno alto e più popolare sono invece i dialoghi, organizzati in 4 libri, di cui uno dedicato alla vita di San Benedetto. Altro grande campo d'azione di Gregorio fu la liturgia, che riformò semplificandola, rendendola più solenne e riordinando le fonti. Favorì la diffusione in particolare del canto ecclesiastico in lingua latina, forse l'ultimo strumento per creare bellezza ancora possibile nella depressa e poverissima società italiana del VI secolo. Promosse a tal scopo lo sviluppo e l'ampliamento della scola cantorum, predispose un antifoniarum e dettò le norme fondamentali del canto liturgico, al punto che ancora oggi viene chiamato gregoriano. Lo sguardo sulla figura di Gregorio lascia quindi ammirati. Un amministratore oculato, ma umano, convinto di essere tenuto a riportare alla dura realtà terrena l'applicazione dei precetti del cristianesimo. In un'epoca di immense sofferenze, mise il monito della preghiera cristiana «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», che il mondo intero innalzava intorno a lui, al centro della sua azione amministrativa. Un'anima votata alla fede, ma senza cadere in ciechi fanatismi, che avvicinò il prossimo con serena apertura e grande gentilezza dello spirito. Un uomo di fede e di governo che alla fredda legalità dei codici latini preferì il senso di sincera giustizia e compassione dei Vangeli. Come afferma Gabriele Pepe, passò alla storia per
il complesso di affermazioni morali che egli difese, conservando nel patrimonio all'umanità in una guerra durata 15 anni contro la barbaria longobarda, l'ingordigia bizantina, la venalità ecclesiastica, il terrore e la viltà dei popoli.
Pur rivendicando il primato della Chiesa romana in ambito teologico, rifiutando quindi le ingerenze cesaro-papiste dell'impero bizantino, Gregorio non ebbe mai le tentazioni temporaliste che caratterizzarono nei secoli successivi il papato medievale. Egli riconobbe sempre il primato civile e l'autorità politica dell'impero, non avendo però timore di denunciarne da un punto di vista meramente morale le storture e i peccati. Ecco cosa scriveva un funzionario imperiale accusato di abuso di potere.
Fra i re pagani e gli imperatori vi è questa differenza, che i re pagani sono padroni di schiavi, l'imperatore romano di liberi. Perciò, quando voi fate qualcosa, prima dovete salvare la giustizia e poi rispettare la libertà.
E ancora.
Poiché si realizzano velocemente tutti i capricci del tiranno, poiché i sudditi innalzano al cielo le opere buone e non possono opporsi in alcun modo a quelle cattive, poiché lodano ciò che avrebbero dovuto biasimare, il suo animo ingannato si esalta e crede di superare per eccellenza di vita quelli che supera per sola fatalità di potenza. Ritiene di sapere più di tutti perché vede che può più di tutti.
Animo pratico e al contempo spirituale, pur disperatamente devoto alle scritture, sembrò trovare la meraviglia del mistero di Dio più nella natura che nei miracoli.
Se un morto è risuscitato tutti ne stupiscono, eppure ogni giorno l'uomo che non era nasce. e nessuno se ne stupisce, mentre senza dubbi tutti comprendono che è più difficile creare ciò che non era che riparare ciò che è già. Che 5 pani saziassero 5.000 uomini stupisce tutti, eppure ogni giorno il grano seminato si moltiplica nelle spighe e nessuno ne stupisce.
Il trattato di pace tra Longobardi e Bizantini, così tenacemente voluto da Gregorio, non resse che pochi anni. Troppo era l'interesse da parte del re Agilulfo a consolidare e rafforzare il suo regno. A nord egli occupò Parma, Piacenza, Padova, Monselice, Este, Cremona e Mantova, mentre anche al sud i duchi di Spoleto e Benevento ampliavano i loro domini. Lo scoramento fu grande da parte di Gregorio, che non poteva nascondere il suo risentimento verso questi guerrieri, incapaci di votarsi a una condotta più civile. Ecco le sue parole.
Il belluino popolo dei Longobardi, uscito dalla matrice della sua abitazione, avanzò sui nostri corpi. Gli uomini che in quella terra erano cresciuti in moltitudine, fitti come spighe di grano, furono uccisi e inaridirono. Le città saccheggiate, i villaggi rasi al suolo, distrutti monasteri di maschi e di donne, i campi ridotti deserti e privi di agricoltori. La terra è vuota e solinga, non l'abita più nessuno.
E appena 2 anni prima della sua morte, stanco e sfiduciato, questo grande papa ci lasciò una dolente testimonianza.
Da quante quotidiane stragi, da quanti continui assalti dei Longobardi non siamo stati oppressi in questi 35 anni.
Ma Gregorio rimase sempre interessato a cercare con questa gente il contatto e, soprattutto in virtù del suo fitto e intenso rapporto epistolare con la regina Teodolinda, alla fine della sua vita poté ottenere, nel 603, un grandissimo risultato, la conversione in massa al cattolicesimo di molti guerrieri longobardi. Il processo di conversione era solo avviato e arianesimo e paganesimo rimasero diffusi, a fianco della fede romana. Ci volle quasi un secolo e l'impegno, dopo la morte di Gregorio, di altre importanti figure della Chiesa, come San Colombano, per arrivare a una completa conversione dei Longobardi. Però, il diffondersi di una religione comune con gli italici favorì il lento affermarsi di uno spirito meno settario. I Longobardi iniziarono a condividere con i vinti la vita religiosa, la regola monastica, i valori morali. Fu un processo lento e la divisione sul piano legale continuò a esistere e pesare. Ampie fasce della società longobarda rimasero gelosamente identitarie e settarie, ma non possiamo non notare che già Agilulfo, volendo legittimare il più possibile la sua corona, si definì Rex Totius Italiae e non più soltanto Rex Langobardorum. Dopo tanti anni di fatiche e affanni, il povero piccolo corpo di Gregorio cedette ed egli lasciò questo mondo il 12 marzo del 604. Non aveva potuto porre freno alla crisi del suo tempo, ma aveva certamente alleviato le sofferenze di molti. Non esistevano i presupposti sociali, demografici e politici perché la crisi finisse, e del resto Gregorio, a volergli trovare un difetto, non aveva certamente una mentalità economica predisposta a favorire lo sviluppo di una florida economia. Egli era intimamente contrario alle idee della proprietà, dell'accumulo di capitali e di investimenti produttivi. Era sinceramente convinto che ridistribuire fosse il solo modo di comportarsi nei confronti della produzione, a cui negava il valore morale di proprietà.
La terra è comune a tutti gli uomini. Quando noi diamo il necessario per vivere ai poveri, restituiamo loro il proprio. Non elargiamo beni nostri. Compiamo più opera di giustizia che di misericordia. Ciò che è stato donato dal comune padrone, è certo giusto che tutti quelli che lo ricevano ne usino in comune con gli altri.
Una mentalità pauperista, contraria alle pratiche dell'economia, della produzione e a quella del credito. Remora questa verso l'attività creditizia che resterà a lungo nella mentalità medievale, facendo ingenti danni.
Perché insistere a raccogliere quando il raccoglitore non può sopravvivere? Consideri ognuno il corso della sua vita e allora comprenderà che gli può bastare il poco che ha.
L'Europa, e in particolare l'Italia, potranno iniziare a liberarsi dalle orribili privazioni materiali che lo stesso Gregorio descriveva in altri passi solo molti secoli dopo, grazie alla mentalità mercantile, al credito, all'accumulo di capitali e agli investimenti produttivi. Ma non è giusto giudicare severamente solo per questo aspetto Gregorio, che fu un uomo del suo tempo e dedicò con sincera umanità le sue energie ad alleviare le sofferenze di tanti. Gregorio lascerà soprattutto in eredità all'Europa la struttura della Chiesa cattolica, amata, odiata, ma fondamentale nei processi storici successivi. Egli ne impostò l'organizzazione, le istituzioni, ne perseguì il primato morale e ne ispirò lo spirito di prudenza che la caratterizzò poi per i lunghi secoli della sua storia. Si conclude qui la 26esima puntata dedicata alla figura di Gregorio Magno. Nella prossima puntata, la 27esima, ci occuperemo di come il regno longobardo, dopo essersi affermato tra il finire del VI e l'inizio del VII secolo d.C. in Italia, procedette a un lento, progressivo consolidamento dopo una prima fase di grave anarchia e di grande disordine morale e civile nella penisola. Fu un processo molto lento che si concretizzò sotto forma di un avvicinamento progressivo, ma non privo di difficoltà e anche di crisi politiche e militari, al cattolicesimo. Nella società longobarda si confrontarono, come spesso accadeva nei regni barbarici, fondamentalmente due grandi componenti: una rappresentata da quella parte dell'aristocrazia più intransigente e legata ai propri valori tradizionali germanici, e una invece formata da quella componente dell'aristocrazia intenzionata a cercare una collaborazione, un'integrazione, una qualche forma di convivenza con i popoli occupanti, a creare una nuova struttura politica originale, anche spesso attraverso appunto l'avvicinamento alla religione cattolica. I longobardi, come gran parte dei germani, erano ariani, e anche attraverso un rapporto meno ostile, meno conflittuale, più disteso con l'impero bizantino. Peraltro, rispetto agli altri regni romano-barbarici, i longobardi presentavano alcune criticità, alcune fragilità intrinseche. In primo luogo, si trattava di un regno più recente, non consolidato come quello dei Franchi e come quello dei Visigoti, da ormai secoli di presenza sul territorio che avevano occupato strappandoli all'impero romano. E poi fu un regno diviso, nel senso che non esisteva un unico regno longobardo, ma c'era un regno a nord e due grandi ducati nel centro e nel sud, di Spoleto e di Benevento, e questo determinava una qualche forma di instabilità e di difficoltà a coordinare le forze anche nei confronti di aggressori esterni. In primo luogo l'impero bizantino, certamente, che non rinunciò facilmente al controllo della penisola, e poi anche i Franchi, gli Avari, i grandi popoli che abitavano, che si risiedevano al di là delle Alpi. Questi dunque saranno i temi della prossima puntata, a cui io vi rimando, salutandovi come di consueto e ringraziandovi per la vostra cortese attenzione.